In che senso la famiglia di Nazareth è santa? L'aggettivo santa, applicato a questa famiglia, crea un po' di distanza, almeno per la nostra mentalità. Santo per noi a volte significa quello che è perfetto, compiuto, ideale. E in questo modo, se noi intendiamo così la famiglia di Nazareth come perfetta, compiuta, ideale, rischiamo di sentirla un po' lontana rispetto alle nostre famiglie. In realtà non esiste la famiglia perfetta, la famiglia compiuta, la famiglia ideale. Esiste nella pubblicità dei biscotti, quella famiglia dove al mattino sono tutti abbastanza pimpanti, sì, un pochino ancora spettinati, e tuttavia contenti di iniziare la giornata. Ditemi dove c'è una famiglia che tutti insieme sono contenti di iniziare la giornata. Magari uno è contento, un altro un po' meno. La famiglia ideale c'è solo nella pubblicità, serve per vendere quella famiglia lì. Le famiglie e anche la famiglia di Nazareth sono sante, possono essere sante, non perché sono perfette. Lo comprendiamo proprio guardando a Gesù, Maria e Giuseppe. Anzitutto Maria è una ragazza madre, rimane incinta prima di andare a vivere insieme con il suo sposo Giuseppe. Per i canoni di allora la cosa era molto inconsueta, quindi non era una famiglia ideale per quella mentalità. Giuseppe è padre adottivo. Oggi comprendiamo meglio che si è padri al di là del sangue. E tuttavia allora era più difficile comprendere questo. E quando Giuseppe sa che il frutto del grembo di Maria non è frutto suo, cioè non è suo sangue, non è che la cosa gli piaccia molto, perché se andiamo a leggere in Matteo il racconto dell'annunciazione a Giuseppe, vediamo come lui è tormentato, perché per quel modello culturale il padre era il padre del sangue, non il padre adottivo. Ma Giuseppe è padre adottivo. Infine, Gesù è figlio unico. Dalle testimonianze dei Vangeli, Maria ha avuto solo Gesù. A un certo punto nei sinottici, cioè nei primi tre Vangeli, si parla dei fratelli di Gesù, ma dal contesto si comprende che la famiglia allargata, sono i cugini. Gesù era figlio unico. Anche qui, per Israele, essere figli unici non si era visti molto bene, perché benedetta è la donna ricca di figli, almeno 4, 5, 6, 12, come i figli di Giacobbe che hanno dato origine alle 12 tribù di Israele. Un figlio solo era visto in certi contesti anche come un segno di poca benedizione. Ebbene, la famiglia di Nazareth è così: ragazza madre, padre adottivo, figlio unico. Quindi non ideale secondo i canoni della cultura di allora, è tuttavia santa, e dunque in che senso santa? Nel senso che Giuseppe e Maria sanno bene che quel figlio, pur essendo loro figlio, non è una loro proprietà. La verità dovrebbe essere una verità elementare che è nota a tutte le madri e a tutti i padri. È nota bene ai figli adolescenti questa, che voi non siete proprietà dei genitori. Ma anche i padri e le madri lo sanno. Un po' meno a un certo punto lo sanno e diventano possessivi. Ma all'inizio lo sanno molto bene le madri e i padri che il figlio che hanno concepito, pur essendo loro figlio, non è una loro proprietà. Le mamme presenti pensino alla prima volta in cui hanno concepito un figlio. La notizia di attendere un figlio, da una parte riempie, immagino dal racconto che ho sentito, perché è esperienza che io non ho, da una parte riempie di stupore, di gratitudine, dall'altra però anche un pochino inquieta, perché il figlio non è come un progetto che tu fai a tavolino e poi lo realizzi. Può anche essere un progetto, il figlio è desiderato, atteso, ma poi il risultato non è 2 più 2 fa 4. Questo le madri e i padri lo sanno bene fin dall'inizio. E questa è una verità religiosa, al di là del fatto che si vada in chiesa o no, questo lo sanno le madri e i padri, cioè che quel figlio non è loro perché è figlio di Dio. Anche se magari non lo dicono così, tuttavia ne sono consapevoli. Il figlio proprio non è proprietà loro perché è figlio di Dio. Ora, la famiglia di Nazaret, Giuseppe e Maria, questo l'avevano molto chiaro. Lo avevano chiaro fin dall'Annunciazione. L'angelo dice a Maria: sarà grande il figlio, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Quindi, figlio di Maria, sì, ma anzitutto figlio dell'Altissimo. E ugualmente, ancora di più, Giuseppe lo sapeva, perché il figlio di Maria non era figlio biologico suo. Lo sapevano come lo sapeva Anna, la madre di Samuele, di cui abbiamo sentito il racconto nella prima lettura. Anna aveva desiderato lungo il figlio, finché l'ha desiderato non è venuto, quando non lo desiderava più è venuto, che è un'altra delle dinamiche che accadono nella nostra storia. Quando nasce Samuele, lei fa un voto: Samuele sarà consacrato al Signore. Il voto lo aveva fatto quando desiderava il figlio e lo rinnova nel momento in cui rimane incinta. E abbiamo sentito, dopo che lo ha svezzato, lo conduce al tempio dal sacerdote Eli e qui lo lascia per il Signore per tutti i giorni della sua vita. La santità di Anna, di Maria e Giuseppe, di queste famiglie, è appunto sapere che i figli sono del Signore, sono figli di Dio. Ora, dicevamo, questa santità poi viene scalfita un po' dalle prove della vita, e anche per Maria e Giuseppe c'è stata una prova, pur sapendo che il figlio non era loro proprietà ma figlio di Dio, poi però lo sentivano loro, lo sentivano come un qualcosa di proprio. E quando il figlio per 3 giorni non si fa vedere a Gerusalemme, è il racconto che abbiamo ascoltato, Gesù è adolescente, e qui viene fuori tutto l'attaccamento. Ora, non era così inconsueto allora che un figlio sparisse dal radar per un giorno o due, perché la società era un po' diversa da oggi, dove bisogna guardarli a vista o con altri strumenti di controllo, ma allora c'era una società, anche famiglia allargata, per cui quando andavano a Gerusalemme per la Pasqua non è che i genitori tenevano così legato il figlio dodicenne. Se per un giorno non lo vedevano non era un problema, perché sarà stato con altri parenti. 3 giorni però la cosa, diciamo, iniziava a preoccupare. Ma la preoccupazione, e qui un po' il punto dolente, non era tanto perché magari chissà che fine ha fatto. No, di quello non erano preoccupati. La preoccupazione è che lui si era mosso in modo autonomo senza avvisarli. E così li aveva feriti. Figlio, perché ci hai fatto questo? Non è che aveva fatto delle marachelle. Era nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Eppure Maria e Giuseppe sentono questo come una ferita, perché non ce l'hai detto. Perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. E qui c'è il lato possessivo della maternità, per cui, pur riconoscendo che i figli sono i figli e vanno per la loro strada, poi però a un certo punto vorresti tenerli nel recinto. In Italia li teniamo nel recinto abbastanza per una serie di motivi che non è il caso di approfondire, ma capita così anche quando non sono più in casa, però c'è questo desiderio di tenere legati. Non è che bisogna disinteressarsi, quindi venga l'affetto dei genitori per i figli anche quando sono diventati grandi. E tuttavia dobbiamo liberare i nostri legami dall'aspetto possessivo, non solo quelli tra genitori e figli, anche tra persone che si vogliono bene. Tanti disastri tra persone che si amano avvengono quando viene fuori il lato possessivo della relazione. Appunto, anche Maria e Giuseppe imparano ad amare in modo non possessivo, sapendo che il figlio è un dono e non una proprietà. Ecco, chiediamo di seguire anche noi questa strada nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, di saper amare in modo disinteressato, o almeno di non sentire sempre una ferita a noi quando l'altro, il familiare, il figlio o anche l'amico, dice una parola diversa. Non è che necessariamente ce l'ha con me o vuole ferirmi, semplicemente lui ha una sua strada. Il Signore ci dia questa libertà di amare e di volerci bene lasciandoci liberi.